Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone ottimiste, quelle per cui non è mai previsto un finale triste, ma ci sarà sempre una svolta improvvisa, un plot twist, un raggio di sole nelle tenebre. Quelle che non si sentono fataliste, ma pensano di poter dedurre logicamente ottime prospettive da delle premesse avvilenti. Quelle che sono convinte che riusciranno a resuscitare il basilico rinsecchito sul davanzale. Quelle che sanno che alla fine troveranno il modo di andare in vacanza, anche se i prezzi sono triplicati e il loro stipendio no. Quelle che vedono la luce in fondo al tunnel, anche se il tunnel non è ancora stato scavato del tutto, quelle dall'immotivata allegria, immotivata almeno per gli altri. Questo mercoledì 24 giugno è tutto per voi, che uscite dalla porta sapendo di avere comunque un comodo portone da cui rientrare.
Non so perché, ma mi inquieta più comodo portone.
Il comodo portone? Perché? Uno è ottimista, dice, vabbè, sono uscito da questa stretta porticciola, da questa ferritoia, ma a questo uscio.
Così grande?
È troppo grande il portone.
E se sta uscendo un'auto?
Hai ragione, un tram, qualcosa, era una rimessa di un tram, e tu la fai in frontale. Sì, però tu non sei ottimista, diciamo, non rientri in questa dinamica, Claudio.
No, volevo scherzare, no, siamo assolutamente ottimisti, se no perché avremmo cantato tutta la notte?
Mamma mia, quanto abbiamo cantato, sto ancora vibrando delle note di ieri.
Ma proprio, cioè, dormivo cantando praticamente.
Ma anche io ero attraversata da queste immagini, queste facce, queste musiche, persone che sono venute a salutare, è stato bellissimo, bellissimo ieri alla fermata di Argonne.
Incredibile, pensa che cosa ci ha fatto fare Gianmarco Bacchi e tutta la crew,
È stato davvero bello.
Ci tocca pure ringraziarli.
Grazie Bachi, grazie Gattuso, grazie amici per gli ascoltacori.
Ma soprattutto grazie agli amici della nave, a tutti i pirati e le marinarette che sono venuti in Via Largonne e anche ovviamente in tutte le altre piazze.
E grazie tantissimo al maestro Paolo Foschini, che ha diretto il coro veramente con un polso, una passione, un'energia e un chitarrino. Chi l'avrebbe mai detto? Ci teneva proprio lì, in palmo di mano.
Vabbè, ma rifacciamolo allora, dai.
Così per conto
sì,
nostro.
Magari non con 39 gradi, però.
Eh già.
Vabbè, dai, allora, bando alle ciance e tutto, dobbiamo, come dire...
Cominciare.
Esatto. Ah, vedi, Argo Pirati Mauro, che era ieri sera, mi sa, con noi. Sì, vedi, stamattina di corsa sempre lì, vedi?
Ah già, perché
Mauro
ci aveva
corre,
scritto anche ieri, che è la sua zona.
Sì, Mauro, ma ci aveva anche telefonato quando si era abbonato, ti ricordi?
Sì,
deve
no.
essere. Sì, è lui.
Figurati,
lui.
Se
secondo
mi
me lui ci aveva telefonato che correva in Via Largonne e poi per caso abbiamo cantato in Via Largonne, insomma, siamo legati a Mauro. Chissà se Mauro un giorno, non con questo caldo, arriva fino qua.
Di corsa.
E chi lo sa, gli offriamo il caffè, vabbè, dai.
Sicuro, anche
allora,
la bottiglietta
a
d'acqua.
A tutti voi intanto cominciamo con una nuova giornata. Qualcosa di nuovo, bisogna pure immaginare.
Facendo un po' di sciallalala.
Sì, non smettiamo di cantare.
His father plays guitar. She's suddenly beautiful.
Mr. Jones.
Shalalala.
Ma quanti Mr. Jones ci sono nelle canzoni? Sai che potremmo fare una mattinata
tutta Jones?
Dai, proviamo, vediamo se ci riesco qualcosa. Similmente, similmente.
La puntata simil Jones. Allora, oggi su due o tre quotidiani in realtà si parla di questo libro perché è uscita una raccolta dei dialoghi e anche della corrispondenza che Primo Levi ebbe con gli studenti delle scuole italiane. Il libro si intitola Mi interessa la gente perché ne faccio parte. Io lo prendo da Avvenire, un articolo di Roberto Righetto. Non credere agli idoli, non cedere agli istinti, non servirsi degli altri come di strumenti, non perdere mai il coraggio, cercare di essere utili al prossimo e perciò prepararsi studiando. È l'ultima risposta dello scrittore a una serie di domande rivoltegli per lettera da parte di una classe di studenti di terza media di Pescia nell'aprile del 1979, studenti che si dicono impressionati dalla lettura di Se questo è un uomo e interessati agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Davanti alla morte imminente, spiega in un altro passaggio della risposta, parlando della vita nel campo di concentramento, ognuno si comportava in un modo suo proprio, largamente imprevedibile, diverso a seconda che si possegga o no una fede religiosa, che si sia conservata o no la lucidità. Pochi laggiù l'avevano saputa conservare, molti la perdevano appunto al momento in cui la morte diventava certa. Questi si illudevano fino all'ultimo contro ogni logica, come fanno i malati gravi e i condannati a morte. Nel novembre successivo, rispondendo alle ragazze di un istituto professionale di Modena, Levi ha modo di rilevare che non ha del tutto perso la fiducia nel futuro, nonostante la terribile esperienza del Lager. La mia fiducia nell'uomo, dice, resta quella che era. È chiaro che sarebbe insensato oggi, come era insensato ieri, avere fiducia in tutti gli uomini. Non si poteva allora credere a Hitler o a Stalin. Oggi non si deve avere fiducia in Khomeini. Forse la mia fiducia nasce dal fatto che io ho attraversato la schiavitù e l'umiliazione, ma poi è venuta la liberazione e la pace. Sta di fatto che senza una certa fiducia nel buon senso ultimo dell'umanità non si riesce a vivere. Nel giugno 1980, a uno studente di un istituto tecnico di Milano, sottolinea che finiranno nella disperazione solo coloro che non troveranno uno scopo di vita nell'amore del prossimo e nell'amore di se stessi, ma devono essere amori esercitati con intelligenza e con tolleranza. È facile amare il prossimo in teoria, senza frequentarlo, senza conoscerlo. Difficile il contrario, se ne era già accorto Dostoevsky. Sono alcuni brani tratti dal volume Mi interessa la gente perché ne faccio parte, dialoghi con le scuole, che l'editrice Einaudi ha da poco mandato in libreria. Rientrato in Italia dopo varie peripezie, Primo Levi aveva messo per iscritto quanto gli era accaduto, decidendo a un certo punto anche di farsi testimone itinerante, soprattutto nelle scuole italiane. Sono oltre 130, secondo il curatore del libro, gli istituti da lui visitati. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, poi una certa stanchezza l'aveva colto, ma non aveva rinunciato al dialogo diretto con i ragazzi. Gli stenti della vita nei lager, ma anche il riaffacciarsi dell'antisemitismo e del ritorno del fascismo in Europa e in Italia, sono i temi che tornano più spesso, senza dimenticare la questione della fede religiosa. Dice, è vero che la religione per me non ha alcuna importanza, forse questo dipende dal fatto che non ho avuto un'educazione religiosa seria, ma più probabilmente, se anche l'avessi ricevuta, penso che sarebbe fallita davanti all'esperienza del lager o più in generale davanti all'evidenza del male nel mondo, che mi pare nessuna religione sappia giustificare. A uno studente di un liceo scientifico di Bologna, negli stessi giorni, ha modo di chiarire la sua posizione. Proprio l'esperienza di Auschwitz e la riflessione su questa e le altre mostruosità della storia mi hanno staccato definitivamente dal concetto di una provvidenza, che oggi mi pare essenzialmente ingiusto. Non ho mai creduto in Dio, anche se in un lager, in qualche ora critica, la presenza di un Dio salvatore e raddrizzatore dei torti mi è sembrata desiderabile. E queste sono alcune delle risposte ai ragazzi delle scuole italiane date da Primo Levi e raccolte da Einaudi nel libro Mi interessa la gente perché ne faccio parte, dialoghi con le scuole.
Mi sembra, lo vado a prendere? No, seriamente, bellissimo.
Sì, sì.
Allora, ovviamente non si può, se si dice Jones, non passare da me and Mrs. Jones, la grandissimo pezzo di Bill Paul, non mi ricordo neanche in che anni, 70, qualcosa del genere, nella versione forse più coverizzata di tutti, molto nota in Europa di fine anni 80, lei è Sarah Jane Morris e la canzone è Me and Mrs. Jones.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but I tell you, it smells too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30. Oh no, is I know that she will be there, holding hands, making all kinds of plans. While the jukebox plays our favorite song. It's wrong, but I tell you, it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful, 'cause we can't afford to build our hopes up too high to the sky. 'Cause she's gonna roll. Mrs. Jones has got all the obligations, and I tell ya, so do I. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. Hurt so much, yes, it hurts so much inside. It's my pride. First I'll go her way, then I will go my way. But tomorrow we'll meet the same place, the same guy there, the same time. Me and Mrs. Jones.
A very special thing going on.
C'è questa cosa che mi piace molto di quelli che sanno cantare bene, che sanno abbassare la voce anziché nel momento in cui ti aspetti che sia tonante, invece loro l'abbassano e diventa ancora più potente. Beh,
la farò anch'io una canzone, Me and Mrs. Polly. We got a morning going on, eh?
Yes,
anche più di uno ne abbiamo.
Siamo a 185, credo, 185, arriveremo a 190 la settimana prossima.
Wow.
Quando chiuderemo. Sì. Non siamo ancora mai riusciti a fare un 200 bello pieno, magari l'anno prossimo ci facciamo dare 5
Guarda,
puntate
non,
in più.
Non, esatto,
una 10 puntate
perché
in più.
La direttrice ci mette un secondo.
È un attimo. Segnalazione dal Manifesto è mappe dispositivi per orientare i sogni. Un'intervista alle curatrici di una mostra sulle carte imaginaire alla Biblioteca Nazionale di Francia. Ci viene insegnato che la carta geografica
immaginaria è bellissima.
Guarda, è una cosa molto
belle.
Interessante. Ci viene insegnato che la carta geografica nasce per orientare, misurare, ordinare il mondo. Eppure, appena incontra la letteratura, il mito o l'arte, smette di essere soltanto una superficie di coordinate e diventa un dispositivo di invenzione. Non indica più solo dove siamo, ma indica dove potremmo essere e dove desideriamo arrivare. È in questo terreno di ambivalenza tra conoscenza e finzione che prende forma carte imaginaire, inventer des mondes, inventare dei mondi, una mostra curata da Julie Garel Greslen e Christina Yon, appunto alla Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi fino al 19 luglio. Le pareti dello spazio espositivo sono ricoperte di schermi quasi immobili tra il cielo e gli abissi marini, su cui sfilano draghi, mostri marini e creature che riconosciamo come uscite dai bestiari medievali. Il percorso comincia dalle cosmografie antiche e le carte allora sono tempestate da creature mitiche e chimeriche, da unicorni, grifoni e sirene. Atlanti medievali, carte marine, geografie sacre, mondi del fantasy e altri universi videoludici. Il percorso si dispiega come in una galleria di meraviglie, anche attraverso l'invenzione letteraria, dalle Fairyland all'isola del tesoro di Stevenson, da Glasstown dei Bronti agli universi di Tolkien, Hardy, Faulkner e Ursula Le Guin, fino alla cultura pop contemporanea. C'è un passaggio a una cartografia il passaggio a una cartografia dell'immaginario implica spostare lo sguardo dalla carta come solo documento alla carta come oggetto culturale capace di produrre mondi. Le forme spaziali sono anche forme di pensiero. Abbiamo voluto esporre carte, anche preziose, senza trasformarle in oggetti muti o puramente eruditi, mostrando che non registrano solo territori, ma configurano miti e utopie. La carta di un luogo immaginario non parla solo di un mondo inventato, rivela il modo in cui una società organizza simbolicamente lo spazio, mostra dove colloca il centro e i margini, ciò che considera conosciuto o ignoto, desiderabile o minaccioso. Per questo le carte mitiche, letterarie o artistiche danno forma visibile a paure collettive, ad aspirazioni utopiche, fantasie di conquista o bisogno di evasione. Dai mondi di Tolkien alle isole di Stevenson, la mappa permette di trasformare l'invenzione narrativa in uno spazio dotato di confini, distanze, percorsi. In questo senso essa rivela il modo in cui una società organizza il rapporto tra conosciuto e ignoto. Per questo il legame tra cartografia e letteratura è essenziale. Anche quando rappresenta un universo fittizio, dà ordine a ciò che non esiste materialmente. Nel rapporto con la letteratura, essa non illustra soltanto, ma rende abitabile un mondo nato nel testo, come accade nel fantasy, nel romanzo d'avventura o nei videogiochi. La geografia immaginaria diventa così una forma di esperienza del possibile. Ci siamo spinte oltre il vasto fondo cartografico della Biblioteca Nazionale di Francia, ma non l'abbiamo fatto nell'intento di accumulare meraviglie. Abbiamo pensato di organizzare tutto ciò secondo un itinerario costruito come un vero viaggio critico e non come una collezione di curiosità. Il filo conduttore è la capacità di rendere visibile ciò che non lo è immediatamente: l'ignoto geografico, il mito, il sacro, il leggendario, il letterario e il pop. La carta è un oggetto immediatamente accessibile perché si offre prima di tutto allo sguardo. Anche senza essere specialisti si riconoscono un'isola, un confine, un percorso, un centro, una periferia. Ma questa accessibilità è solo apparente perché ognuna è anche una costruzione complessa. Essa seleziona, ordina, nomina, decide che cosa mostrare e che cosa lasciare fuori. La sua forza sta proprio nella sua natura plurale. È tecnica e poetica, scientifica e simbolica, visiva e narrativa. Per questo la mostra può fare dialogare cultura dotta e popolare, arte e scienza, ragione e immaginazione. E questa è l'intervista alle due curatrici della mostra Carte Imaginaire alla Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi fino al 19 luglio. La trovate oggi sul Manifesto.
Urca, bisogna sbrigarsi, 19 luglio domani mattina.
È vero, manca pochissimo.
Dicevamo Jones?
Un'altra Jones? Ah beh sì, beh.
Si dice Mrs. Jones.
Grace Jones. qualche riflessione sul concetto di tempo libero, lo prendo da domani. C'è un articolo dello storico economico Francesco Fiore Melacrinis che ha scritto un libro che si intitola Breve storia economica del tempo di lavoro, dai cacciatori e raccoglitori al capitalismo della sorveglianza, uscita per Efesto, che fa alcune riflessioni interessanti. Nel 1983 la storica americana Ruth Schwartz Cowan pubblicò un libro che avrebbe dovuto cambiare il modo in cui raccontiamo il Novecento e la storia del lavoro, e in gran parte non l'ha fatto. Si intitolava More Work for Mother. La tesi, sostenuta da dati statistici, era semplice e spiazzante. Fra il 1900 e il 1960, l'arrivo della lavatrice, dell'aspirapolvere e di tutti gli elettrodomestici che avrebbero dovuto liberare la donna dal lavoro domestico aveva prodotto l'effetto opposto. Le ore settimanali dedicate al lavoro in casa erano aumentate. Joel Mokyr, premio Nobel per l'economia nel 2025, decenni dopo l'avrebbe interpretato come paradosso di Cowan. Secondo Mokyr, la spiegazione dell'aumento del lavoro domestico sta in quelle scoperte rivoluzionarie in ambito scientifico che nel XIX secolo trasformarono la donna in guardiana della salute familiare. Le malattie, si scoprì, si annidavano nei germi invisibili a occhio nudo e qualcuno doveva combatterle ogni giorno. Quel qualcuno era la donna. Il pavimento non doveva più essere spazzato, doveva essere sanificato. Il bucato non doveva più essere lavato, doveva essere sterilizzato. Tuttavia, le tecnologie labor saving, nel momento stesso in cui riducevano la fatica fisica, alzarono lo standard di ciò che contava come casa pulita. Risultato: più lavoro, meno tempo libero. È una storia che conviene ricordare oggi, mentre discutiamo di intelligenza artificiale che ci libererà dal lavoro e di settimana lavorativa di 4 giorni. Il paradosso di Cowan contiene una lezione generale. La tecnologia non libera nessuno per conto suo. Libera chi è già in posizione di pretendere di essere liberato. A tutti gli altri, alza lo standard lavorativo. Le statistiche italiane di oggi lo confermano un secolo dopo. L'ultima indagine Istat sull'uso del tempo, i tempi della vita quotidiana del 2019, mostra che le donne lavorano in media oltre un'ora al giorno in più degli uomini e che più della metà delle occupate supera le 60 ore settimanali di lavoro totale fra ufficio, casa e cura. Il lavoro retribuito moderno, nella sua forma più remunerativa, è costruito per chi non ha altre responsabilità. Storicamente quella persona è un uomo con una moglie a casa. Ecco perché il dibattito che attraversa anche l'Italia sulla settimana corta va trattato con cautela. Quando la si racconta come più tempo per la famiglia, una formula che unisce felicemente destra di governo e certa sinistra riformista, si sta promettendo alle lavoratrici qualcosa che potrebbe rivelarsi un nuovo inganno. In questi termini, la filosofa americana Kathy Weeks ha spiegato bene il problema. Il capo e la famiglia chiedono la stessa cosa: dedizione, disponibilità, sacrificio. La prima in cambio di uno stipendio, la seconda a titolo gratuito. E questa richiesta ricade quasi sempre sulle donne. E poi aggiunge che da qualche anno c'è un destinatario in più del nostro tempo libero, meno visibile degli altri: le piattaforme. Scrollare, guardare, mettere like è tempo che produce dati, attenzione, ricavi per qualcun altro. Anche quando ci sembra di non fare nulla, stiamo lavorando gratis per le piattaforme, generando guadagni e profitti per altri. Libero, insomma, il tempo non lo è quasi mai. E queste sono riflessioni di Francesco Fiore Melacrinis oggi su Domani. E il suo libro è Breve storia economica del tempo di lavoro, dai cacciatori e raccoglitori al capitalismo della sorveglianza, per Efesto.
Ma guarda che segnalazione anche questa, mi sono segnata anche questa, ma fai te, ma che mattina...
Quanti libri devi prendere?
Ma it's not unusual, Mrs. Jones.
Not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone.
Poi la smettiamo coi Jones, eh? But when I see
you hanging, poi siamo i Giovanni.
Il telegrafista.
Anche Bon Jovi è un Giovanni, eh?
Ah, giusto.
Chiama Bon Giovanni.
C'era anche, ovviamente c'era anche il suonatore Jones di De André, c'era Nora Jones, c'erano una valanga di Jones. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what. Ah, canti ancora, eh?
con la voce che mi rimane, sì.
Vabbè, dai, passa la linea con la voce che ti rimane.
Sono le 6:29, il momento di passare la linea a Martina Stefanoni e Alessandra Tommasi per la prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra poco e parliamo del tempo, dai, del tempo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
In effetti ieri lì alla fermata di Viale Argonne c'era proprio un lieto tepore che ci avvolgeva. Scaldare le ugole non è stato per nulla difficile, erano già di per sé piuttosto riscaldate, anzi surriscaldate.
Mamma mia, però io lo dico.
Dillo.
Lo chiediamo anche a Paolo Valisa?
Chiediamolo anche a lui.
Ma dai, possiamo andare a cantare l'anno prossimo sotto le stelle?
A Varese?
A fare tipo il coro delle Pleiadi.
Che bello.
Andiamo all'osservatorio.
Sì, sì, sì. Anziché gli argonauti, facciamo i meteonauti.
Che bello. Dice Paolo Valisa? Veniamo a cantare da voi?
Va bene, per me va bene. Non c'è una grandissima capienza, dipende quant'è il numero dei partecipanti.
Ma noi ci mettiamo fuori per strada.
Sotto le stelle.
Sì, sì, siamo bradi.
Oh. Va bene, va bene.
Vedi, è stato accogliente, gentile. Secondo me sì, quel giorno prende ferie.
Siamo
però
un po' strani, forse.
Allora,
no, ogni tanto vengono fatti a Campo dei Fiori dei cori alpini.
Bello.
Per esempio, tradizione il 26 dicembre di trovarsi a Campo dei Fiori, c'è un coro degli alpini, quindi.
Quindi esiste già, una tradizione in cui potremmo immetterci, che bello. Va bene, allora adesso noi da lei vorremmo delle parole di rassicurazione, so che lei non ce le può dare, cerchi le parole allora migliori per dirci che giornata ci aspetta oggi e che nottata ci aspetta questa sera.
Delle parole di rinfresco. Allora facciamo le previsioni non di oggi ma magari di martedì prossimo. Purtroppo fino a tutto il fine settimana le condizioni meteorologiche non cambiano, abbiamo questo dominio di alta pressione che mantiene temperature veramente molto al di sopra della norma stagionale. Oggi non ci saranno grandi differenze rispetto a ieri, sempre soleggiato e molto caldo, qualche nuvoletta di primo mattino che va dissolvendosi e poi si formeranno annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi che daranno luogo a temporali di calore serali su Alpi e Prealpi, o interesseranno la Valtellina, i monti tra il Verbano e il Lario, ma non andranno più giù, lasceranno soltanto nella sera un po' di nuvole irregolari sulla pianura. Le temperature massime, comprese tra i 33 gradi delle Prealpi e 36 della pianura, restiamo stazionari sui valori dei giorni scorsi, e questo stato di cose andrà avanti anche fino al fine settimana, quindi non ci aspettiamo purtroppo dei cambiamenti.
Stazionari, vabbè, e qui stiamo allora e cerchiamo refrigerio dove possibile, nel modo più sicuro possibile. Grazie mille a Paolo Valisa, grazie per le previsioni meteo, buona giornata, ci sentiamo domani, c'è ancora lei con noi?
Ci sarà Simone domani.
Domani Simone Scappini, va bene, allora ci sentiamo presto, grazie, buona giornata.
Grazie anche a voi, buona giornata a tutti.
Allora, Cinzia, sono molto in dubbio. Ecco. Sono molto in dubbio se hai bisogno un po' di slancio, un po' di movimento o di molta più calma, perché ho entrambe le soluzioni. Cosa preferisci?
Io ho bisogno di qualcosa che mi svegli, Claudio.
Ah, ti sveglia?
Guarda qui che faccio.
No, ti stavo mettendo un pezzo tranquillo. Vabbè, allora se ti vuoi svegliare col sole, dillo. Sunny.
The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one.
di questo parliamo adesso, delle zone assolate, di questo caldo eccezionale di questi giorni. Su Repubblica c'è una doppia pagina, ostaggi del caldo, a cura di Elena Dusi, che ci dice che per cercare il refrigerio si potrebbe emigrare al Cairo o a Tripoli, ieri più fresche di molte città italiane del nord. I 37 gradi di Bologna e 36 di Firenze, Milano e Torino sono valori che superano alcune metropoli africane che si rincorrono da 8 giorni. Accompagneranno il nord della penisola per almeno un'altra settimana, fino a quando arrivano le previsioni, crescendo ancora fino all'ambire i 40 gradi nelle città trasformate in isole di calore. Questa ondata di aria torrida dal Marocco si sta rivelando una maratona con il traguardo ancora non in vista. La Francia ha reagito a questa ondata di caldo chiudendo 1800 scuole. L'Italia invece tiene aperti i suoi asili anche senza condizionatori. Sauna, si leggeva ieri su un lenzuolo davanti a una scuola dell'infanzia a Milano. Nelle aule di alcuni nidi di Venezia la CGIL ha misurato 32 gradi. A Sassuolo gli istituti comunali hanno inviato una circolare alle famiglie. Chi può si riprende i bambini dopo pranzo. A Reggio Emilia l'uscita anticipata è accompagnata dallo sconto sulla retta. Le città con il bollino rosso, secondo il Ministero della Salute, oggi sono 16, una in più rispetto a ieri. Se le ordinanze per proteggere i lavoratori sono scattate in molte zone coperte dal bollino rosso, anche per gli impieghi che si svolgono al chiuso, non sempre vengono osservate dalle aziende o da chi lavora in proprio. I fondi per la cassa integrazione in poi sono stati dimezzati da 30 a 15 milioni. Alcune fabbriche hanno deciso di anticipare l'ingresso alle 6. Il caldo è un killer silenzioso, spiega Hans Kluge, direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono poi le interviste, una a un meteorologo, il meteorologo Giulio Betti, che dice: è solo l'inizio, l'afa non darà tregua fino a inizio luglio. Michele Bocci, il medico, dice: sono notti tropicali. C'è poi una carrellata sul modo in cui stanno reagendo le varie nazioni. In Francia, dove ieri è stata la giornata peggiore mai registrata da quasi 80 anni, le acque del fiume utilizzate per il raffreddamento dei reattori della centrale nucleare sono troppo calde, è stata chiusa la centrale nucleare di Golfech. E poi l'avete sentito anche il giornale radio, 40 persone per lo più giovani sono annegate dopo essersi tuffate in cerca di refrigerio. Il museo del Louvre chiuderà prima, così come la Torre Eiffel. Ci sono degli addetti che spruzzano acqua ai turisti in coda. In Spagna sono toccati 44 gradi, hanno chiuso le fanzone dei mondiali di calcio, era troppo pericoloso per la salute assembrare tante persone sotto il sole a Madrid, e quindi danno informazioni sui rifugi climatici, cioè zone come centri commerciali o biblioteche. Lo stesso si sta facendo ad Amsterdam, in Germania, anche lì temperature molto alte. In Gran Bretagna, l'Old White Bridge di Chepstow, il vecchio ponte stradale pedonale che collega Inghilterra e Galles, è stato chiuso per motivi di prudenza. Si sono create nuove crepe in alcune travi portanti con il caldo e con l'umidità.
Poi c'è il blocco Omega, dalla forma che prende quando un'area di bassa temperatura viene affiancata a altre aree bassa temperatura, si blocca tutto sostanzialmente. Siamo sul Corriere della Sera. Ieri è stata la giornata più calda dal 1947 in Francia, un picco di 44,3 gradi nel sud-est, e la notte tra lunedì e martedì è stata la più torrida mai registrata nella storia. E allora si chiede, anche qui il Corriere della Sera ha le foto di quelli che si buttano nell'acqua a Parigi, ma anche quella cartina tutta rossa, ormai con quel rosso che va verso il nero sull'Europa. Come proteggere bambini e anziani, ogni quanto bere, insomma lo sapete, c'è tutto il lavorio del quando usare ventilatori eccetera. Allora, sport sarebbe meglio di no, o almeno limitarsi alle ore più fresche. Notte tropicali con aria condizionata o ventilatore, l'uso corretto dei condizionatori riduce dell'80% il rischio di caldi nei soggetti deboli, ma va impostato tra i 25 e i 27 gradi. Poi come sempre dipende anche il condizionatore, perché ci sono condizionatori nuovi molto potenti in ambienti piccoli che con 27 gradi ne mettono molti meno, quindi fate attenzione. In alternativa si può usare deumidificatore, ma ovviamente l'aria secca irrita. Il ventilatore rinfresca, smuove l'aria però senza influenzare la temperatura e l'umidità, fino ai 32 gradi insomma ce la fate, poi comincia a diventare un po' caldino. poi i bambini, quando bere, e ovviamente la tutela ai lavoratori più esposti. Su questo c'è polemica perché il governo aveva ridotto di metà i fondi, da 30 a 15 milioni, le aziende un po' devono far da sole con la loro cassa integrazione. Ricordiamo il morto nel campo dell'Odigiano, 57 anni, ieri trovato senza vita tra Livraga e ospedaletto Lodigiano. Se volete, il titolo del Messaggero invece è, non tanto per fare ironia ma perché sono le sovrapposizioni classiche dei quotidiani, la Francia piegata dal caldo, il primo titolo, il secondo è Meloni colpita da Trump.
Ognuno ha le
due
sue
punti,
calamità.
Torni la normalità. Va bene. E allora sai cosa succede?
Cosa succede?
Che prima o poi
arrivano le scimmie artiche.
Eh sì, arrivano le scimmie artiche, speriamo. Ma soprattutto prima o poi il sole va giù. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know?
I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
Hanno ripreso ad andare i treni in Germania. Così.
Si erano fermati?
Blocco, sì, totale, per il caldo.
Ah, per il caldo? Accidenti. Titoli, La Verità ha come un'intervista con Giorgia Meloni, la intervista il direttore Maurizio Belpietro. I rimpatri adesso si fanno grazie a me, dice.
Grazie a lei.
Sì, è andata alla festa.
Lei li rimpatria, chiaro? Non Vannacci, no.
Inizia così l'articolo di Belpietro. Grazie Presidente di essere ancora una volta con noi alla terza edizione del Giorno della Verità.
Andiamo avanti, il Giorno della Verità.
Vabbè, comunque lei ha detto che sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island, dice.
Sì,
le relazioni
dice
con gli Stati Uniti non cambiano.
Dopo lo vediamo. Sì, sì.
Però non è vero, perché noi abbiamo avuto Temptation Campo Larg.
Ah già, è vero.
Un po' di Temptation c'era. Armi, consenso in calo e avversari, si rafforza l'ipotesi del voto anticipato. La butta lì tra un argomento e l'altro senza troppo approfondire. Leggiamo Ilario Lombardo sulla Stampa. Ma lo fa due volte, mentre risponde alle domande del direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Quando arriveranno le elezioni tra un anno o quando sarà? Ma Giorgia Meloni non parla di scadenza naturale della legislatura. L'agenzia Bloomberg scrive che la Premier sta pensando di andare alle elezioni in aprile. Nel Colle né il Palazzo Chigi hanno smentito ufficialmente la notizia. L'ipotesi esiste, accreditata da ministri e capigruppo nella maggioranza. Si tratterebbe di un pugno di mesi prima della scadenza naturale della legislatura, che è fissata a ottobre. Il vantaggio, di cui sicuramente si terrà conto al Quirinale, è che in questo modo il nuovo governo non dovrà scapicollarsi come stato nel 2022 per avviare il cantiere della legge di bilancio, che formalmente entra in vivo proprio a ottobre. Meloni preferisce disinnescare i contraccolpi di un election day a giugno con l'accorpamento con le elezioni delle grandi città, dove, salvo sorprese, il centrosinistra è dato per vincente. Il secondo motivo che porta nella direzione del voto in aprile è l'erosione progressiva della fiducia nei confronti del governo e della Premier, quindi prima che peggiori si va alle elezioni.
Però c'è lo stop di Giorgetti al voto anticipato, pagina 15 di Corriere. Il ministro dell'economia no a ipotesi di elezioni politiche, perché con un occhio al governo e l'altro al suo partito, Giancarlo Giorgetti lancia l'allarme, scrive Cesare Zapperi. Autonomia e federalismo assolutamente non sono passati di moda, dice. Per chiudere positivamente l'iter parlamentare non si può votare ad aprile, perché non ci sono i tempi, secondo lui, per approvare l'autonomia. Il ministro da sempre vicino alle posizioni dell'ala nordista conferma con le sue parole che per i leghisti non ci può presentare di fronte agli elettori nel 2027 senza aver portato a casa, seppur nella forma di delle intese, una prima serie di materie, tra cui l'autonomia.
Goffredo Bettini sulla Stampa.
Guardiamo prima l'autonomia sul Fatto, che dici?
L'autonomia.
Sì, costi sull'autonomia.
Costi sballati, è
sì,
quello
basta,
qui.
Basta,
è quello qui. Titolo, l'articolo di Lorenzo Giarelli e Marco Palombi. Costi sballati e troppi poteri, autonomia ancora bocciata. Il servizio bilancio del Parlamento stronca le preintese con quattro regioni del nord. E sulla salute sarebbero stati aggirati i LEP, cioè i livelli di servizio, quelli essenziali imposti dalla Consulta. Giorgetti spinge, la secessione va fatta ora, però insomma il servizio bilancio del Parlamento per il momento dice no.
Sì, la pagina politica oggi hanno davvero moltissime altre notizie, vediamone alcune su, magari ci rimpagliamo Repubblica, la Stampa, che dici? Allora io inizio dalla Lega salta al raduno di Treviso, Salvini teme la resa dei conti. Gabriella Cerami, Lorenzo Di Cicco su Repubblica. Per il sindaco di Milano, il leader del Carloccio punta a giocare la carta di Marta Marsiglio, presidente dell'Istituto Besta. Giusto due giorni fa non aveva detto Silvia Sardone?
Sì.
Non si capisce più niente, il clima non è dei migliori, sì, ma anche la confusione. Contro il segretario sono già apparsi gli striscioni qua e là, anche dall'interno si teme il processo al leader, il raduno leghista del 4-5 giugno, quindi slitta a data da destinarsi. Nell'entourage di Matteo Salvini parlano di decisione dettata da motivi logistici, in realtà appunto un po' di confusione. Poi c'è Speroni, ve lo ricordate, il vecchio presidente del Senato, non mi ricordo più, europarlamentare, dice la situazione non è bella, serve tornare al nord, io sto con i governatori.
E allora restiamo in ambito destra, il patto nero Alemanno Vannacci, dal sovranismo alla remigrazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, ex ministro dell'agricoltura, ex compagno d'avventura di Giorgia Meloni, oggi esce di prigione per fine pena, era il colpo di coda dell'inchiesta Mafia Capitale, aveva avuto una condanna per traffico illecito di influenze, e troverà al portone ad accoglierlo Roberto Vannacci. Quindi tra i due c'è stato un lungo corteggiamento che è terminato con lo scioglimento in futuro nazionale dell'ultimo partitino di Alemanno, Indipendenza, e quindi scaricati gli ex amici ad aspettarlo, troverà il generale.
FN attacca i migranti, c'è Vannacci come al solito, che cosa è successo alla Camera, davvero delle frasi sconcertanti, quelli bagarra alla Camera, evocano le leggi razziali, la deputata del PD Widad Bacalì che ieri è uscita dall'aula dopo gli interventi dei deputati di FN che esprimono concetti davvero razzisti. Cooper l'ho intervistato, ha fatto ieri l'altro ieri un intervento, devo dire, molto, molto interessante, molto bello, molto costituzionale, e dice: linguaggio squadrista, l'obiettivo è avvelenare l'aula. L'esponente dei democratici dice così: i vannacciani parlano come i primi fascisti, ledono anche la nostra Costituzione, la Lega di Bossi era tante cose, qui invece c'è la rivendicazione persino esplicita di un approccio di odio. L'altra sera abbiamo avuto l'impressione che questa pattuglia di 8 parlamentari vannacciani voglia in qualche modo avvelenare il clima in Parlamento, introducendo un ulteriore elemento di degenerazione del linguaggio nella convinzione che possa fare il loro gioco.
Passiamo invece al campo largo, il tema da cui si parte è sempre la foto del cosiddetto patto della focaccia, che non ho capito perché l'hanno chiamata così, visto che sul tavolo ci sono solo i cellulari, di focaccia non ce n'è neanche una. È una foto scattata per un incontro in un'osteria romana con ci sono Frattoianni, Conte, Schlein e Bonelli. Oggi sulla Stampa un'intervista a Goffredo Bettini, dice: nessun veto su Renzi, Salis forse potrebbe essere la federatrice del centro, è una novità se accettasse, quindi va bene. Il dirigente PD dice: le primarie sono inevitabili se non c'è un accordo sul nome, quindi c'è un'apertura nei confronti di Renzi. Anche Schlein dice: bisogna allargare l'alleanza, e rilancia la sua leadership. Dice: c'è chi non vuole una donna progressista a Palazzo Chigi.
La fondo di Schlein, allargare il campo, io sono pronta come leader anche su Repubblica, sconto il fatto di essere donna e stare con una donna. Conte apre la scelta del candidato premier, però senza primarie. Insomma, pianin pianino si fanno una ragione che forse è arrivato il tempo di dire se fanno sul serio oppure no. Che dici?
Beh, sì, noi facciamo sul serio anche perché sono le 6:57, quindi dobbiamo cedere la linea al giornale radio per i titoli principali e subito dopo mettere in fila i nostri titoli dei quotidiani per la rassegna stampa.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci in onda alle 7:02 di mercoledì 24 giugno con le prime pagine dei quotidiani. Va detto che tutti i quotidiani hanno almeno la fotonotizia che riguarda il meteo, però ci sono due giornali che ci aprono: Il Giorno, Europa, la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, ondata di calore senza precedenti, bollino rosso da Roma a Milano e Bologna, afa fino a luglio. Il Messaggero: è la Francia piegata dal caldo, registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio, centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre Tour Eiffel, e oggi in Italia 16 città da bollino rosso. Un'altra notizia che comunque insomma parla è il secondo titolo del Messaggero ed è ripresa poi come primo da molti quotidiani: Meloni colpita da Trump, torni la normalità.
Eh sì, anche la Repubblica colpita da Trump, per Hormuz ci siamo. Tutti hanno preso un po' di frasi qua e là fatte dall'intervista della Verità, dove, come sapete, ve l'abbiamo detto prima, la Premier rivendica la frase "i rimpatri adesso si fanno grazie a me". Ogni quotidiano è andato un po' a pescare, questo colpita da Trump è piaciuto a molti. La Repubblica che in prima pagina ha la foto dei due liberati in Libia, i due attivisti italiani sequestrati ormai un mese fa, di Alberizia e Nico Centrone, dovrebbero rientrare in Italia, avremo modo di sentirle, e poi le quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, il conto per gli 007 egiziani, un ergastolo e tre maxi condanne, almeno questo i giudici per la famiglia Regeni e l'avvocato Alessandra Ballerini.
Altri quotidiani che aprono sul rapporto tra Italia e Stati Uniti, Corriere della Sera, Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano. La Premier dice colpita da Trump, poi c'è la spinta sulla legge elettorale, sull'affondo dice noi scarsi, le opposizioni invece sono scarsissime. Il Giornale, dopo lo scontro Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima, la Premier dice le frasi di Donald mi hanno colpita ma non è Temptation Island, si torni alla normalità. E chiudiamo con Domani, che invece titola Meloni cerca di placare Trump, l'Iran detta le sue regole al tycoon, dopo lo scontro verbale la Premier fa di tutto per abbassare i toni e spera in un ritorno alla normalità, il presidente USA rivendica come successo l'accordo con Teheran, ma i vincitori sono gli Ayatollah. C'è poi un editoriale di Gigi Riva, le guerre si vincono con l'arte del silenzio, i leader sono troppo loquaci. Domani.
Allora, un quotidiano che non apre sull'intervista a Giorgia Meloni sul fatto che sia rimasta molto colpita dopo la rissa con Trump è il Manifesto. Stendiamo un velo. Talebani ma utili, una delegazione del regime di Kabul arriva a Bruxelles. La Commissione e i paesi UE ufficialmente non li riconoscono, ma li hanno invitati per chiedergli di riprendersi gli afghani migranti che fuggono da loro in Europa. La trattativa è avviata, l'Europa tratta di nascosto con i talebani, è stato l'incontro della vergogna per i numerosi manifestanti riuniti a Bruxelles in Place du Trône per protestare contro l'invito della UE a 5 rappresentanti del governo talebano. Tra l'altro è una delegazione importante, c'è il capo della comunicazione del Ministero degli Esteri e così via. Insomma, arrivano al Parlamento europeo, sono stati accolti dai rappresentanti della Commissione, vogliono avere il lascia passare per controllare i consolati e di conseguenza controllare i loro cittadini, denuncia Amnesty International. Questi sono rischi molto gravi per le persone che sono da questa parte del mondo, perché rischiano la prigione, di tutto rischiano. Tutto il cinismo di un'unione ormai a destra, aggiungiamo noi, e con le fette di salame sugli occhi su quello che sta facendo, non si può avere la carta dei diritti per noi e non per gli altri.
La rivolta di Gaza, oggi sulla stampa Majida Al-Assar ci racconta di una cosa che sta per succedere. Majida Al-Assar l'abbiamo letta spesso, è una delle poche voci rimaste nelle tendopoli di Gaza. Mentre sul piano politico al Cairo proseguono i colloqui sul futuro di Gaza, una nuova ondata di inviti alla protesta si sta alzando dal basso dentro l'enclave, riflettendo tutto lo sfinimento, la rabbia e le profonde divisioni interne di una società che vive quotidianamente sotto i bombardamenti ancora adesso. A Gaza la guerra non è più un evento eccezionale, è diventata una condizione di vita costante. Si presenta prima ancora dell'alba con il rumore dei bombardieri in alto nel cielo. Arriva con gli ordini di evacuazione diffusi sui telefoni cellulari, assieme alle istruzioni di sgombro immediato per interi quartieri. Ritorna poi sotto forma di esplosioni che demoliscono gli edifici e costringono le famiglie a fuggire ancora una volta. La popolazione si mette in fila per avere acqua e cibo, va alla ricerca di farmaci, i bambini dormono in tende montate sulle macerie delle case distrutte. Da questa realtà si è levato un appello insolito, rimbalzato sulle pagine di Facebook con lo slogan June 26 Revolution. L'appello, lanciato da attivisti, giornalisti e comuni residenti, è rivolto ai Gazawi affinché scendano in strada in quello che viene definito un pacifico giorno della rabbia. Tra i sostenitori più espliciti di questa iniziativa c'è il giornalista Abdel Hamid Abdelati, i cui post sono diffusi in tutta Gaza. Abdel Hamid Abdelati sostiene che le richieste non sono politiche, ma diritti umani fondamentali, dignità, la fine degli sfollamenti, servizi che funzionano, un futuro per i bambini, elezioni e un governo che renda conto del suo operato. Uno sfollato di Gaza Nord ha detto: abbiamo perso tutto, le nostre case, il nostro posto di lavoro, i nostri cari. Se non ci facciamo sentire adesso, quando lo faremo? Non chiediamo miracoli, chiediamo di vivere come esseri umani. Una donna che ha trovato rifugio nella parte centrale di Gaza dice: non c'è orizzonte, non c'è ricostruzione, non c'è soluzione politica, non ci sono certezze, la gente è esausta e vuole che qualcuno la ascolti. Per la prima volta in diversi anni il dibattito pubblico a Gaza non si limita alla sopravvivenza e alla guerra, ma si estende alla rappresentanza, alla responsabilità e la possibilità di un futuro diverso, e alcuni concepiscono ancora la resistenza come identità, altri temono un crollo interno, molti non sopportano più di rimanere in silenzio e molti altri ancora più semplicemente vogliono la fine della guerra.
Più semplicemente, bambini palestinesi come target, l'ONU, o meglio la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, dice che è genocidio. Israele prende deliberatamente di mira i bambini palestinesi per distruggere la vita, l'infanzia, la famiglia, l'istruzione e la salute mentale. È uno studio che documenta omicidi a sangue freddo, un modello sistematico per colpire nelle aree in cui i più piccoli giocano, vivono, le tende, le scuole rifugio, i siti di distribuzione di aiuti. Non si tratta di vittime collaterali, scrive l'ONU, come il governo israeliano ha continuato a sostenere inutilmente, tentando di rendere tollerabile il massacro di oltre 20.000 bambini. È genocidio.
Passiamo all'Ucraina.
Ma sai che non ce la facciamo?
Non ce la facciamo.
No. Facciamo così, Fatto Quotidiano. Torniamo a Meloni, teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Il Fatto Quotidiano dice sostanzialmente che siccome abbiamo messo tutte le voci, carabinieri, la guardia costiera, dentro le spese militari, poi la NATO se ne accorgerà e insomma litigheremo ancora con Trump.
Il Foglio titola: crosetto tra Ankara e Washington, dice: lo scontro Trump e Meloni non influirà sul summit NATO, i rapporti restano solidi. E sul tema della difesa apre La Stampa con: difesa, l'ultimatum UE a rischio 15 miliardi, e dice: Bruxelles ci dà un mese per i fondi safe e poi, dice, li assegniamo ad altri. Su questo c'è uno scontro tra Giorgetti e Crosetto. All'interno della Stampa, Francesco Grignetti e Luca Monticelli ci dicono quanto costa il riarmo. Non è un gran segreto quello che la difesa si aspetta dai fondi safe. Nella loro estensione massima arrivano a 14,9 miliardi di euro, una cifra che più o meno corrisponde all'aumento della spesa militare per il 2026 che il governo Meloni ha concordato con la NATO e soprattutto con l'amministrazione Trump. Sono prestiti a tassi molto agevolati. La difesa intendeva finanziare quei programmi ambiziosi e costosissimi che finora sono rimasti confinati nel libro dei sogni dei generali. Ora però il ricorso a quelle risorse potrebbe essere ridotto a un terzo o addirittura cancellato del tutto. Che fine farà ad esempio il nuovo carro armato, quello che era ritenuto indispensabilissimo? Insomma, i fondi safe avrebbero dovuto sostenere anche la costruzione di una nave logistica di classe Vulcano da parte di Fincantieri. Insomma, il titolare dell'economia Giorgetti frena, stretto tra i vincoli di finanza pubblica e le posizioni della Lega.
Abbiamo già ordinato 1.000 di quei carri armati utilissimi e abbiamo già speso 8 miliardi. Il Sole 24 Ore, ondata di vendite sulle tech in borsa, c'è su tutti i quotidiani, tempesta di vendite su Wall Street, scuote la tecnologia, i titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata nella borsa americana, la patria del boom, scatenando contagi di ribasso. Insomma, c'è la paura che la bolla esploda.
A proposito di bolla, borse, scoppia la bolla, è il titolo di Fabrizio Goria sulla Stampa. Da Wall Street a Seoul, l'intelligenza artificiale affonda i mercati e si teme il rischio contagio. Vendite sui titoli tecnologici, gli esperti dicono timori su liquidità e pochi ritorni. E c'è un'analisi poi di Salvatore Rossi che dice: l'inquietudine degli operatori, gli investimenti sono immensi ma i guadagni troppo bassi. Quindi sì, si tratta di una bolla. Si esploderà, non si sa quando.
Sì, molto bella l'analisi anche di Stefano Rossi, ma abbiamo giusto il tempo per gli altri quotidiani. Avvenire, ad esempio, titola La cura della vita. Alla Corte Costituzionale la voce dei malati che paventano la deriva del suicidio facile, il timore che il diritto all'autodeterminazione si trasformi in un invito a farla finita. Ieri c'è stata un'udienza della Corte Costituzionale, in maniera molto irrituale hanno ascoltato avvocati e pazienti affetti da gravi patologie, alcuni hanno chiesto di non allargare, altri hanno chiesto invece di allargare, poi ognuno ovviamente la legge un po', ascolta quello che ha voluto ascoltare.
La Verità apre sull'intervista da cui poi hanno attinto anche gli altri quotidiani, quella del direttore della Verità Maurizio Belpietro a Giorgia Meloni, che ha partecipato al Giorno della Verità, alla festa. I rimpatri adesso si fanno grazie a me, è il titolo della Verità, mentre Libero titola Il PD sta coi ladri di case, la campagna pro abusivi.
Vabbè, la campagna elettorale è ovviamente iniziata, ve l'abbiamo detto
sembrerebbe,
prima. Non sappiamo quando si vota, forse aprile, forse no, ma adesso ci sarà tempo, insomma.
Sono le 7:14, è il momento invece per noi di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Luca Parena. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.